Ciao a tutti, sono Francesco, questa è appunto la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Allora, partiamo appunto con l'attualità, con la cronaca di qualcosa che è successo di recente e io voglio appunto partire nel ricordare un evento significativo, bello, ben riuscito, realizzato, che è stata appunto la festa dei Veneti del 4 di settembre svolta a Cittadella. Io voglio ringraziare gli organizzatori, che parlo appunto qua degli amici di Raise Venete, voglio ringraziare particolarmente Davide e Patrick per l'impegno, per l'abilità, per la bravura, per tutto quello che hanno fatto perché questa festa fosse così ben realizzata e avesse una riuscita così consistente. E la festa dei Veneti è stata una festa che ha avuto una partecipazione incredibile perché i giornali hanno parlato di 15.000 persone, gli organizzatori di 20.000, comunque sono sempre numeri significativi perché implica che migliaia e migliaia di persone sono state presenti a questa festa, nonostante che i mass media, a parte Radio Gamma 5 che è un mass media anomalo, nessun mass media appunto si era impegnato a parlare di questa festa, a parte qualche raro articolo sulla cronaca locale, qualche articolo piccolino, breve, non mai messo in posizioni dominanti. Però nonostante tutto questo, gli organizzatori di Raise Event sono stati proprio bravi in questo, non sono riusciti a portare più persone dello scorso anno. Già lo scorso anno avevo partecipato alla manifestazione assieme agli altri pagani e appunto le stime davano 10.000 persone che avevano partecipato alla festa, erano state presenti durante l'arco della giornata. La cifra di 20.000 per me poteva essere superata se purtroppo la sera non ci fosse stato l'inconveniente della pioggia che ha impedito lo svolgimento dei concerti, ma tolto questo inconveniente meteorologico che ha impedito proprio lo svolgimento della parte diciamo più spettacolare per quanto riguarda appunto il richiamo verso forme di cultura di espressione come il cabaret, come appunto la musica, durante la giornata dalle 10 che si è aperta la festa fino alle 18.30 quando ha cominciato a piovere, la partecipazione è stata enorme. È stata una festa veramente ben organizzata. Beh, ricordo che i telefoni sono già aperti, sono per chi vuole intervenire, se anche se qualche ascoltatore vuole appunto parlare, riferire della festa dei Veneti di Cittadella, se vi ha partecipato, dare una sua impressione di cosa gli è sembrato, i numeri sono aperti, sono 049 700 700 e 049 708 38. Bene, io dicevo, è stata una festa importante. E come sempre, come tutte le cose importanti, significative, che hanno un pregio, che hanno un valore, che hanno un significato, che riconoscono un'identità, sono state silenziate completamente dai grandi mezzi di stampa. Nonostante fossero presenti dei giornalisti, e diversi giornalisti, perché anche con alcuni ci ho parlato io, per altri motivi, per altre cose, per cose attenenti anche alla festa, soltanto una giornalista che io sappia ha scritto un articolo sulla festa dei Veneti, ha scritto un articolo appunto facendo una cronaca di tutte quante le varie realtà che erano presenti. Eppure, nonostante questo, nonostante il successo di partecipazione, nonostante il fatto che fosse un evento importante, si è preferito da parte dei soliti mezzi di comunicazione di massa di omettere qualsiasi informazione. C'è da chiedersi il perché questo è avvenuto, perché come si fa in un mondo di informazione di fronte a un fenomeno così in cui migliaia, decine di migliaia di persone partecipano a una festa che non è politica, che non è organizzata da un partito, che non ha un fine commerciale, che non ha un fine politico, è una festa che parlava di identità, che parlava di cultura del Veneto, che era una festa rivolta ai Veneti, una festa che fin dalle sue dichiarazioni di intento diceva chiaramente noi siamo una festa culturale, vogliamo risvegliare l'identità dei Veneti. E noi pagani politeisti abbiamo partecipato e anche gli amici della Vica hanno partecipato proprio a questa festa per ricordare che esiste un'identità veneta che è anche un'identità religiosa. Bene, questa festa appunto non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato proprio perché diceva questo, alle persone non aveva da proporre un modello comportamentale, politico, sociologico, non aveva da chiedere alla gente un voto, ma aveva soltanto da chiedere alla gente una cosa molto semplice, siate fieri e cercate di riconoscere la vostra identità, la vostra cultura. Questo è un messaggio che è enormemente fastidioso per chi detiene il potere, proprio perché è un messaggio in cui si rivolge al singolo, e il singolo dice le tue radici, la tua origine, la tua storia, il tuo ambiente, lo puoi proteggere solo se tu sei conscio di questo. Si tratta appunto di recuperare l'identità, significa dire alle persone non fatevi massificare. Logicamente gli amici di Raise Veneti, la festa dei Veneti, dicono in ambito culturale, in ambito linguistico. Noi diciamo, come pagani, i veneti non fatti massificare anche dal punto di vista religioso, e lo diciamo a tutte le popolazioni del mondo, però visto che noi viviamo nel Veneto è giusto che noi ricordiamo le nostre radici, il nostro legame con il suolo, con la terra. È giusto appunto ricordare appunto che esiste, come dicono i pagani, un genio del luogo, e questo genio del luogo va rispettato, questo genio del luogo va onorato, questo genio del luogo va venerato, e con questo genio del luogo si deve convivere, saper vivere. Di conseguenza noi come pagani, fedeli appunto, come direbbe Nietzsche, allo spirito della terra, abbiamo ricordato questo, che ogni individuo deve essere cosciente, deve avere la capacità, deve avere la percezione di cos'è la sua storia, di cos'è il suo territorio, di cos'è la sua vita. E di conseguenza anche noi ricordavamo che gli antichi veneti avevano delle divinità importanti, avevano un patrimonio religioso enorme, e che veramente poco ci è giunto, ma quel poco che ci è arrivato, di quei pochi tracce che abbiamo, da quel punto si può partire, e tutta la visione del Pantheon degli antichi veneti è ben superiore alle follie che ci vengono dei bassi fondi della Galilea. E allora, come noi pagani, vogliamo ricordare questo. Certo che noi non andiamo a dire che la dea Reitia deve essere venerata in una certa maniera, o che deve essere che tutti i veneti devono messare la dea Reitia. Noi ricordiamo proprio come simbolo, come connessione, come giuntura, come collegamento col nostro passato, che questa è una dea importante. E noi l'abbiamo anche ribadito molte volte durante la festa, parlando con tutte le centinaia di persone che sono venute a trovarci nei nostri stand, a vedere i nostri libri, i nostri volantini, a firmare la nostra petizione, che Reitia aveva una caratteristica fondamentale: era la divinità che insegnava a scrivere. Non insegnava, non diceva voi dovete credere in questo, non aveva comandamenti, testi sacri, libri da proporre, ma il suo scopo era quello di permettere alle persone di conoscere una tecnica, e di questa tecnica dovevano essere padroni, dovevano essere capaci di utilizzarla, di indirizzarla, di portarla avanti. E Reitia proprio aveva questa caratteristica: l'insegnare alle persone, dare alle persone gli strumenti. E logicamente Reitia non valutava i contenuti di cosa una persona scriveva o di come usava quello strumento, ma Reitia, come tutte quante le divinità che appartengono a un pantheon politeista, pagano o precristiano, aveva sempre il desiderio, la necessità, l'amore, l'attaccamento per quelle persone che erano capaci di utilizzare i regali che lei offriva. Ricordavamo anche che Reitia era una divinità, e lo ricordiamo perché è importante, una divinità di confine. Normalmente i santuari della dea Reitia venivano costruiti appunto lungo gli argini, ma gli argini sono un'opera dell'uomo. Lungo questi argini significa anche che si ha la capacità di controllare il territorio, non di distruggerlo, non di cancellarlo, non di manipolarlo, ma che c'è la possibilità appunto di saper convivere in un luogo di confine in cui lo spazio della città convive con lo spazio che è selvaggio. E Deitia protegge questi confini, protegge il limes, protegge proprio questi spazi. È la divinità della separazione, della divisione, nel senso che bisogna saper distinguere tra quello che è selvaggio e quello che è civile. Ma Reitia è anche la divinità che rappresenta il passaggio dei ragazzi, dei fanciulli, dall'età appunto in cui sono dei ragazzi all'età in cui diventano cittadini, diventano membri di una comunità, di una coinè, come la vogliamo definire, di un pagus, di un villaggio, di un agorà. E lei appunto vigila su questo, lei appunto è anche quella che guarda, che porta le persone a superare degli ostacoli e le porta oltre. Il fatto che appunto Reitia sia una divinità che implica la capacità di guardare, di superare, di andare oltre, è stata scelta da noi proprio come emblema per la festa dei Veneti, come pagani che siamo sfilati per ricordare questo, che la divinità ci è sempre favorevole, ma questa divinità non fa miracoli. La divinità agisce sempre assieme all'uomo, si mescola con l'uomo, interagisce con l'uomo. E se l'uomo non è capace di farsi carico, di prendere contatto, di vedere queste cose, il contributo che la divinità può dare non può certo essere un contributo miracoloso, ma viene perso e viene lasciato andare. Di conseguenza Reitia è stato proprio indicata a tutti i veneti come modello comportamentale, come modello esistenziale. E noi appunto speriamo che questa nostra partecipazione alla festa dei Veneti abbia dato anche questa possibilità a qualcuno di andare a cercare le proprie radici, perché Noi non siamo i detentori di una verità, noi non siamo i proprietari, non siamo neanche i custodi, non siamo niente rispetto al nostro passato. Il nostro passato, la nostra antichità, il nostro retaggio, il nostro archetipo è legato alla capacità di ogni persona, di ogni membro di una comunità, di ricollegarsi a questo grande serbatoio, a questa grande possibilità. Noi non possiamo imporre alle persone di riscoprire la loro identità, noi possiamo ricordare, possiamo manifestare, possiamo esporre, possiamo far conoscere, possiamo ricordare questo, ma non possiamo imporre. Perciò se le persone non sono coscienti, non prendono coscienza del loro passato, perché questo è importante, che le persone siano loro a cercare cos'è la loro storia, qual è la loro cultura, qual è il loro territorio, quali sono i miti che sono legati a questo terreno, a questo ambiente, al paese, alla città, alla regione, allo stato in cui vivono. E noi appunto lo facciamo ricordando proprio quello che ha sempre contraddistinto i Veneti con la Dea Reti nell'antichità, la capacità di essere attenti e di sapere che ci sono delle cose che devono essere affrontate e superate. Noi vogliamo sperare che Reti ci sia favorevole anche adesso. Noi sappiamo come pagarne che Riti ci è favorevole. Certo che se le persone trascurano questo, non se ne prendono cura, abbandonano le cose, Reitia non può certo cambiare la loro personalità. D'altronde è importante che l'individuo cambi perché prende coscienza. La festa dei Veneti appunto ha rappresentato anche questo. D'altronde Claudio e la Federazione Pagana hanno realizzato una mostra che si chiamava I Veneti, i Veneti antichi nell'attualità, proprio perché era una raccolta della rassegna stampa di come veniva raccontato, come veniva parlato, come veniva scritto delle varie iniziative che ricordavano gli antichi Veneti. E io ho visto che questa mostra è stata visitata da moltissime persone che sono state veramente incuriosite che esistesse questo legame, questo attaccamento al nostro territorio, e per molte persone ha rappresentato quasi una nuova scoperta. Speriamo che questa scoperta gli sia favorevole per il loro futuro, per la loro crescita, per la loro conoscenza. Dall'altra parte noi abbiamo anche portato una petizione appunto che era importante e che richiedeva una petizione al sindaco di Padova e ad altre autorità, soprattutto per quanto riguardava la Basilica di Sant'Antonio. Chi ascolta questa radio sa benissimo che Sant'Antonio è stato un personaggio non certo tranquillo, ce lo descrivono come un santo, ma i santi dei cristiani sono in realtà persone che sono sempre violente, sono sempre capaci di sterminare le persone, i popoli, le comunità. D'altronde lui è stato per molti anni a dare la caccia agli albigesi e ai catari. Giustamente gli hanno attribuito la definizione di martello degli eretici, proprio perché quel martello si ferisce, si colpisce, si danneggia un qualcosa, e proprio l'anima di danneggiare la vita è sempre parte integrante di ogni visione monoteistica. Che la visione monoteistica appartenga al passato, sia presente, sia futuro, è sempre quella. Gli altri vanno colpiti, vanno danneggiati, di essere reso impossibile di affrontare la loro vita. E d'altronde Sant'Antonio da Padova ha contribuito nella crociata contro gli albigesi e i catari, ha partecipato proprio alla cancellazione di questa intera popolazione, di questa cultura, di questa eresia cristiana. Ma d'altronde perché si deve perseguire qualcuno perché pensa in una certa maniera? Perché si deve andare a discriminare il pensiero delle persone? Questo appartiene ad ogni monoteismo. E appunto noi abbiamo portato questa petizione in cui dicevamo che certo Sant'Antonio non è certo un personaggio che può ben raffigurare, che può ben rappresentare Padova, ma dicevamo anche che sotto il santuario, appunto la Basilica del Santo così definita, c'era un antico tempio di Reitia, e noi chiediamo e chiederemo, insisteremo, stiamo raccogliendo le firme sia fisicamente con i moduli come abbiamo fatto a Cittadella, sia virtualmente su internet, andando a cercare trovati i vari link, sia su internet, proprio questa raccolta di firme affinché sul santuario del Sant'Antonio di Padova venga scritto ad ogni ingresso che sotto esisteva il culto e il tempio della Dea Reitia. La nostra richiesta non è una richiesta che può sembrare provocatoria, perché proprio mentre raccoglievamo le firme a Cittadella durante la festa dei Veneti sono venute persone anche di altre regioni, ed è venuto un visitatore, un conoscente che ci conosceva su internet, che ha firmato la petizione, ha detto: guardate che a Bologna la chiesa di Santo Stefano, c'è una lapide che ricorda che prima c'era il culto di Mitra. Benissimo, se questa cosa è stata fatta a Bologna, non vedo perché non si possa fare anche a Padova. D'altronde, noi vorremmo che fosse scritto tutte le atrocità, le criminalità che un misero figuro come Sant'Antonio ha commesso, ma noi non siamo provocatori in questo caso, vogliamo soltanto ricordare che esiste un passato che è superiore ai 2000 anni della presenza monoteistica e vogliamo ricordare appunto che c'è qualcosa sotto quello che noi vediamo e vogliamo ricordare semplicemente un dato archeologico e storico che sotto appunto la Basilica del Santo a Padova c'era un tempo la Dea Reitia. Poi chi avrà la curiosità, il desiderio, chi sentirà il bisogno di riconoscere le proprie radici andrà a scoprire, a ricercare quello che Reitia rappresentava, quello che Reitia diceva. Perciò io invito gli ascoltatori che ne hanno possibilità, che ne hanno occasioni, di andare a firmare almeno la petizione virtuale su internet. La petizione appunto virtuale è già un passo significativo perché dimostra l'attenzione per questo. Le decine e decine di persone che hanno firmato questa petizione durante la festa dei 20 a Cittadella, domenica scorsa, nessuna ha trovato anomala questa richiesta, perché è una richiesta minima, cioè dobbiamo ricordare le nostre radici, dobbiamo ricordare che qual è il nostro passato, dobbiamo ricordare quello che ci appartiene e la giusta memoria di quello che ci viene da lontano, perché se il Veneto è questo non è certo perché è arrivato a qualcuno a portare il monoteismo. Il Veneto è questo perché da migliaia di anni i veneti hanno avuto una visione del mondo che è sempre stata in contrasto col monoteismo. Se poi negli ultimi secoli hanno avuto la sfortuna di essere appesantiti, zavorrati del monoteismo, è una sfortuna in più che ci è capitata, che si è presentata. Però tutto quello che gli antichi veneti, hanno fatto, hanno sempre fatto lottando, dimenandosi, cercando di liberarsi dal monoteismo. Noi abbiamo avuto anche la fortuna, come Veneti rispetto ad altre parti d'Italia, di aver avuto una Repubblica di Venezia che ha conservato una libertà di stampa. Abbiamo avuto la fortuna che le idee potessero circolare. Certo che molte volte c'è da chiedersi come mai i veneti attuali non hanno quel desiderio di cultura, e io non, cultura non intendo in senso libresco, non intendo in senso appunto di leggere tanti libri, ma di coltivare quello che è la loro natura, il loro passato o il loro presente o quello che hanno ereditato. Questo sicuramente deriva dal fatto che la visione monoteistica è entrata nel profondo nelle persone e questo le ha cancellate ogni legame. D'altronde quando si cancella le radici alle persone si creano della gente che è spostata, disadattata, degli alienati, della gente che soffre, della gente che non avendo più queste radici distrugge il suo territorio. Noi difatti fra le molte cose che stiamo pensando, ad esempio, proprio per dare anche un significato, perché noi speriamo che l'edizione dell'anno prossimo, la festa dei Veneti, sia appunto più ampia e abbia maggiore successo. Già ha avuto un successo enorme nella prima edizione del 2004, ha avuto un successo enorme nella edizione appunto di quest'anno del 4 settembre a Cittadella. Noi stiamo pensando appunto l'anno prossimo di affrontare il tema delle anguane. Il tema delle anguane è una tematica, è un mondo particolare che ci permette di ricordare la cura che noi dovremmo avere per il nostro territorio, per il nostro ambiente, ma le anguane sono anche un contenuto psicologico che ci collega al nostro passato e al nostro presente, e le anguane appunto noi le dovremmo utilizzare proprio come la capacità delle persone, dei popoli, delle comunità di essere collegati alla loro storia e al loro territorio. Era probabilmente il prossimo anno, alla terza edizione della festa dei Veneti, i pagani veneti porteranno l'accento sempre sul discorso delle anguane proprio per ricordare che deve esistere un amore, un culto, una venerazione per il proprio territorio e soprattutto questo territorio è basilare per il nostro sviluppo, che non possiamo pretendere di distruggerlo, di sconvolgerlo, di farlo a pezzi, di costruire troppi capannoni, troppe strade, di non fare troppe cave, proprio perché queste ferite non sono solo ferite che noi facciamo al territorio, ma in realtà sono ferite più profonde che arrivano nel nostro animo. E proprio in questo senso noi abbiamo programmato per la prossima edizione appunto di affrontare il tema delle anguane. È un tema importante, che è significativo, che ha un valore enorme, proprio perché dobbiamo saperlo leggere, capire, manifestare in tutte le sue varianti. In realtà noi in Veneti abbiamo verso le anguane sempre un significato secondario, di come di un qualcosa che non ha senso. In realtà, se le persone sono capaci di comprendere quello che le anguane, le ninfe ci dicono, comprenderanno qual è l'importanza dell'attaccamento al nostro territorio. Bene, allora per la prossima edizione sapete che noi parleremo di anguane, affronteremo questa tematica, a meno che, come sempre, non arrivi un qualcosa di particolare che attragga la curiosità o ci sia la necessità di affrontare tematiche diverse. Però, come vedete, il fatto stesso che esista una festa come la festa dei Veneti, fatta organizzata così bene da Regia Venete, dà la possibilità a migliaia di persone di acquisire informazioni, di avere conoscenze, di avere spunti, e noi vogliamo sperare che tutti quanti gli spunti, non soltanto i nostri, perché alla festa dei Veneti sono intervenute moltissime realtà, tutte queste realtà, io ho girato appunto nei loro stand, ho parlato con le persone e ho visto persone attentissime al territorio. Io ho visto ad esempio lo stand dei vari gruppi, e ogni gruppo era una caratteristica particolare, era un aspetto, e il fatto che la festa dei Veneti organizzata da Raise Event sia riuscita a concentrare questa festa di cultura, perché lo voglio ricordare, molte volte quando qualcuno, qualche veneto, sente parlare della festa dei Veneti, immagina iniziative politiche, parapolitiche, legate a chissà quale realtà. Benissimo, è giusto ricordarlo, la festa dei Veneti è soltanto una festa che Raise Event organizza, ed è una festa di cultura. Tutti quelli che vanno lì vanno proprio con questa intenzione di dare un contributo, di coltivare un qualcosa. E per me, che ho girato moltissime iniziative, la festa dei Veneti, con tutta la varietà, proprio con l'abbondanza, proprio con le moltitudini di voci presenti, di realtà, è proprio da questo stimolo, cioè chi l'ha visitata ha trovato la possibilità di scoprire realtà diverse, spunti diversi, ha una cultura che la cultura ufficiale ignora. Difatti era presente proprio la realtà più ampia del Veneto, e benissimo, questa realtà del Veneto non è stata rappresentata dai mass media. Perciò bisogna che anche ogni singolo partecipante a questa festa, per la prossima occasione, per le prossime iniziative, si faccia promotore di informazione. A me è piaciuto il caso, ad esempio, mentre distribuivo dei volantini della petizione, appunto, che parlavamo prima di Reitia, e tra l'altro era un pretesto anche per parlare con le persone, per scambiarci delle idee, per conoscersi, per dibattere delle tematiche, proprio il fatto di come la voce girasse non tramite i mezzi di canonici o i mezzi abituali di massa, ma tramite da voce a voce. Ricordo appunto che, dando il volantino a una persona, era un gruppo di signore, la signora vicina diceva: ma chi sono? Ah, sono i pagani. Sì, la mia vicina mi ha detto che ci sono anche loro. Cioè, come vedete, la capacità di ogni individuo, di ogni persona, di farsi promotore, di portare avanti le informazioni, di farle circolare, è essenziale. Perciò io lancio un invito a tutti quelli che hanno avuto la fortuna, io la considero una fortuna, di visitare, di stare, di essere presenti alla festa dei Veneti del 4 settembre a Cittadella, di farsi loro promotori, di dire cosa c'era, cosa rappresentava, qual era il significato, di cosa hanno visto, proprio perché con questo piccolo passare di voce è uno dei pochi sistemi di informazione autentica che noi abbiamo a disposizione. Perché dobbiamo capire, e penso che molti ascoltatori concorderanno, che un evento così grande, con migliaia di persone che sono presenti, con tematiche così, sulla stampa, sui mass media, non è esistito. E allora, come vedete, esiste anche una volontà di omologare le cose, di cancellare le cose, di cancellare le differenze. E se noi, che siamo questa differenza, che noi viviamo queste differenze, che noi le viviamo, le partecipiamo, ne siamo presenti, che siamo la manifestazione di questa differenza, se noi non ne siamo consci, se noi non ribadiamo qual è la nostra origine, anche noi verremo omologati, verremo cancellati. D'altronde, la volontà di omologazione, di cancellazione delle differenze, per noi pagani appartiene alla visione religiosa del monoteismo. Il monoteismo ha sempre il concetto di avere una verità esterna alle persone. Noi diciamo sempre che non esistono verità, ma che esistono visioni, che esistono sensibilità, che esistono momenti e capacità individuali dei popoli, delle comunità, dei luoghi. E queste sono diverse dagli altri. E questa differenza per noi è un grande patrimonio, è un grande privilegio, è una grande fortuna. Di conseguenza dobbiamo anche essere consci di questa. Queste cose si conservano, si tramandano, tornano a essere vitali e sono vitali soltanto se chi le conosce se ne fa propagatore e se ne fa testimone e le porta avanti. Perciò di nuovo un grazie a Raise Venete e di nuovo un invito. Siamo più presenti alla prossima edizione della Festa dei Veneti, proprio perché rappresenta un grande evento molto importante. Bene, continuiamo la trasmissione. Allora, io voglio ricordare appunto che fra poco la Federazione Pagani, i Pagani Veneti, i Pagani in generale, i Vikings organizzano l'equinozio d'autunno. Quest'anno appunto l'equinozio d'autunno si terrà al Bosco Sacro di Jesolo sabato 24. Appunto è un rituale religioso, è aperto a tutti, logicamente sempre esiste la preclusione, esiste la condizione o la precondizione in cui chi partecipa sia conscio che questo è un rituale religioso e se qualcuno vuole essere presente e non se la sente di partecipare al rito può benissimo farlo, l'importante è che non sia di alterazione all'equilibrio del rito stesso. Il rituale dell'equinozio d'autunno è uno dei rituali più importanti del calendario. Vabbè, noi della Federazione Pagana abbiamo scelto quattro date importanti, quattro eventi astronomici che sono appunto la manifestazione di questo calendario sacro, che sono appunto gli equinozi d'autunno di primavera e il solstizio d'estate e d'inverno. L'equinozio d'autunno appunto rappresenta uno di questi passaggi importanti di questo calendario sacro. Allora, sabato 24 settembre al Bosco Sacro di Jesolo, poi chi va su internet può trovare le coordinate, i numeri telefonici, le mail con cui entrare in contatto, con cui comunicare, con cui chiedere. L'equinozio d'autunno è appunto è l'avvio del periodo dell'oscurità, è il momento in cui raggiunta la massima luce col solstizio d'estate, la luce comincia in quel giorno a essere alla pari, di essere, tendere appunto a diventare il giorno e la notte uguali e poi tenderà a calare e si andrà verso il solstizio d'inverno. Perciò è un momento in cui, avendo ancora la piena luce e si sente l'avvicinarsi dell'oscurità, c'è la possibilità di raccogliersi, di meditare, di riflettere, di ricordare, di sapere appunto quello che è stata la stagione della luce, è stata appunto la stagione in cui noi abbiamo potuto raccogliere, seminare, coltivare, in cui l'ambiente ci ha dato la massima possibilità di illuminazione, di conoscenza e di conseguenza questo che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo raccolto, quello che noi abbiamo percepito, tutto questo lo mettiamo nel nostro granaio e ci sarà compagno, ci sarà appunto d'aiuto, ci sarà appunto insieme a noi affinché nel periodo verso l'oscurità, fino alla massima oscurità, fino alla porta degli dèi, che è chiamata così anche il solstizio d'inverno, ci sia appunto questa possibilità di meditare, di coltivare, di ricordare, di utilizzare quello che noi abbiamo seminato, quello che abbiamo raccolto. Perciò è un periodo di passaggio, come lo sono tutti gli equinozi e solstizi. Logicamente ogni equinozio, ogni solstizio hanno delle valenze, hanno dei significati, hanno delle profondità diverse. Però questo appunto è uno dei più importanti proprio perché si rende conto che si affronta l'oscurità, non si avrà più la luce esterna, ma si avrà la luce che si è raccolta nel periodo appunto della luce, si avrà la memoria, il ricordo di questo, e con questo si deve utilizzare, si deve essere utilizzato proprio per il periodo verso l'oscurità. Logicamente faremo il solito fuoco, faremo la classica divisione del fuoco in due, quel rituale della purificazione. Questo rituale della purificazione o della comunione o del contatto col fuoco c'è sempre, proprio l'abbiamo scelto come caratteristica, proprio perché è bello dal punto di vista spettacolare, ma permette anche di avere un contatto con il fuoco, proprio perché nella nostra società, nella nostra cultura, il fuoco è imprigionato, è messo marginale, è messo separato. E allora c'è bisogno di recuperare questo aspetto fisico della percezione anche del calore. D'altronde, con l'equinozio d'autunno, il calore comincia a scendere, comincia a essere meno presente, meno forte, meno intenso. E di conseguenza è quasi un arrivederci al sole, all'energia che ci ha accompagnato, sapendo che questa energia la porteremo nei nostri cuori, nei nostri animi, sapendo che vivrà un periodo di oscurità, però con il solstizio d'inverno avremo la possibilità di averla di nuovo assieme a noi, di avere appunto la possibilità di avere questo nuovo contatto, di riaverla e di farla crescere. Sarà compito nostro appunto coltivarla nei nostri cuori, nei nostri animi, affinché appunto il rito del solstizio d'inverno sia proficuo e possa portare nuova luce. E di conseguenza nel periodo dell'oscurità noi siamo proprio responsabili di questo, siamo coscienti di questo. E allora affinché l'equilibrio della natura ce lo permette, noi ci troviamo nel giorno dell'equinozio d'autunno a ricordarci di questo, a compiere un rito che ci ricordi di questo ed entrare in contatto con questo serbatoio di energia fondamentale e importante appunto che è l'energia del sole. Bene, allora adesso una piccola pausa e poi proseguiamo con altre tematiche relative alla trasmissione magia, stregoneria, paganesimo. Allora, sempre Radio Gamma 5, sempre la trasmissione magia, stregoneria, paganesimo, e proseguiamo con tematiche appunto che hanno attinenza, beh, tutte le tematiche hanno attinenza col paganesimo, col politeismo, diciamo che entriamo nella conduzione classica della trasmissione. Io vi ricordo che i numeri telefonici sono aperti, che sono 049 700 700 e 049 700 838. Allora, noi diciamo molte volte nella nostra trasmissione, anche con Claudio, che tutte le scoperte scientifiche avvengono. Sì? Pronto?
Francesco, ciao, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
A proposito, domenica che ho visto per la prima volta il vostro stendardo con la con l'immagine della Dea Ritia, no?
Sì.
E mi spieghi perché ha le braccia aperte? Siccome mi ha colpito sto fatto, perché da lontano, siccome sto diventando un po' mesorbo, no? E vedo un po' sfocato da lontano quando sono arrivato e ti ho visto a mezzogiorno, sì, lì, e poi ho visto la sfilata, ma la prima volta che ho visto lo stendardo è stato lì al, sì, mezzogiorno, mm, e mi dava quasi l'impressione di una, adesso mi metterai sul rogo, di una croce da lontano. Siccome non vedevo bene, no.
Penso non sei proprio,
ho detto,
la tua è una vista un po' deformata, un po' condizionata, comunque dai.
Sì, sì, ho due problemi, ho la vista deformata e condizionata, hai detto bene. Però il fatto che ha le braccia aperte, cosa significa?
Beh, le braccia aperte sono simbolo di accoglienza, cioè significa proprio che, d'altronde, Reitia è una dea che accoglie, cioè nel senso che è una dea della comunità. Di conseguenza, di fronte agli altri, non si dimostra armata offensiva, ma accoglie. Cioè nel senso, tra l'altro, aprendo le braccia, dà anche la raffigurazione del mondo aperto, dà la raffigurazione della possibilità dell'espansione. Non attrae
la mente aperta.
Sì, non attrae l'attenzione su sé, ma indica con le mani che esiste un mondo anche esterno. Ma soprattutto, cioè, esiste anche della possibilità di abbracciare, nel senso che le viene definita anche orante come divinità, proprio perché questo è un richiamo, non chiude le mani, cioè ad esempio non mette le mani giunte come fanno i cristiani, ma apre le mani e dimostra proprio la possibilità che non porta nessuna arma, cioè nel senso, certo, che non nasconde nulla, che non è una divinità che si protegge, che si difende. Non è, quando uno ad esempio giunge le mani come fanno i cristiani, tende ad abbassare automaticamente lo sguardo. Se tu apri le mani, osservi il mondo, ed è proprio questo richiamo verso l'esterno. Certo, poi il discorso che sia aperta proprio dà anche la possibilità di ricordare che esiste anche un'espansione della superficie, cioè le divinità, tutte le divinità pagane sono divinità che devono proiettare verso il mondo, cioè che devono ricordare che esiste un collegamento, che devi stare attento. E le mani aperte sono anche per indicare che esistono dei lati da osservare. Perciò non ha un'unica valenza, ma ha molte valenze, nel senso che dal punto di vista simbolico è una divinità che proprio dà indicazione, difatti è la dea del guado, è la dea del porto, è la dea che accoglie, per questo ha le braccia aperte. Sì.
Dove lo tenete poi, quando non lo adoperate nelle cerimonie così, dove lo mettete quello stendardo?
Sei curioso? Perché questa domanda?
Così, non so, mi è venuta spontanea.
Ma perché?
Non lo so, cioè, no, siccome penso sarà una per voi un'immagine, un simbolo, qualcosa sacro probabilmente, no? E poi dove lo riponete quando non lo...
È un segreto.
Ah, non si può sapere.
È un segreto.
È venuta così, sai, non...
Sì, no, tranquillo, è un segreto.
Va bene.
Sai, c'è un libro in giro scritto da un folle, da un certo Beppe Bisetto, che dice che noi abbiamo un tempio segreto in cui ci troviamo a fare i riti, e per farlo contento diciamo che noi lo teniamo in questo tempio segreto.
No, allora ritiro la domanda.
Tranquillo, viene costruito con cura e viene costruito giusto come deve essere custodito, non ti preoccupare. Sì.
Comunque guarda, la giornata è stata bella perché tanta gente, eccetera. Mi è spiaciuto tantissimo per la pioggia, perché siamo dovuti scappare, insomma, non si poteva
guarda, stare fuori con la pioggia. Noi siamo rimasti, siamo stati gli ultimi, cioè a parte l'organizzazione, che bravi, sono delle brave persone, perché sono rimasti là per smontare i palchi, a smontare la struttura. Noi, come diciamo, come pagani, siamo stati gli ultimi ad andarci, perché ci eravamo attrezzati anche per la pioggia.
Certo.
E siamo rimasti là proprio finché è stato proprio chiaro che non si andava più avanti. Però noi siamo rimasti là, ad esempio, ancora parecchio tempo, proprio a parlare, perché eravamo anche attrezzati per affrontare la cosa, insomma. Abbiamo messo la rete al sicuro dalla pioggia, perché essendo dipinta a mano, cioè non è una stampa industriale, l'abbiamo protetta e messa al sicuro, e noi siamo rimasti lì ad aspettare che il tempo migliorasse, che poi effettivamente poi è migliorato, però purtroppo ormai la possibilità dei concerti era partita, insomma. Come ti è sembrata tutta la nostra presenza alla festa?
Beh, guarda, io passando da un piccolo stand all'altro, vedendo gli uomini che intrecciavano i cesti, eccetera, quasi mi sono commosso, perché mi ricordavo da bambino quelle scene, le vedevo proprio, le ho vissute, perché sono nato in una casa di contadini, con tanti, eravamo tanti bambini, c'erano tante mamme, tanti papà, c'erano i nonni, mi ha riportato un po' quel tempo. Poi grande il nostro Neno dei Tabari, e la Crelia, la musseta che mangiava, il fieno dalle balle di paglia, insomma, per me è stata una cosa un po' tra virgolette commovente, perché tutte quelle iniziative mi creavano proprio, andavo indietro col tempo e con la memoria, e quindi insomma non è che tutti i giorni riesci a fare un salto così, e poi vedendo anche se il resto poi è giusto, è una cosa culturale molto tra virgolette più vasta di quello che pensiamo, perché
hai notato il silenzio della stampa e delle televisioni, vero?
Sì, beh, ecco, quello è un'altra schifezza, un'altra cosa che fa male, è un'altra anche dimostrazione di quanto poco preparati sono i nostri, tra virgolette, giornalisti.
No, ma anche i giornalisti ce n'erano, perché ti dico, c'è un paio, ci ho anche parlato.
Oppure, sai, devono poi passare attraverso i direttori che stampano poi il giornale, e lì devono magari probabilmente obbedire e seguire una linea. Ma credo che però, insomma, nell'animo della gente faccia sempre piacere così avere un punto di riferimento, una giornata all'anno, con spero che continui sta festa.
Sì, ma infatti anch'io spero che continui, proprio perché è meritevole. Già il fatto stesso che giornali e televisioni abbiano silenziato l'evento, oppure, cioè tu hai visto, cioè tu stesso sei stato testimone di quante persone c'erano, che partecipazione c'è stata, insomma, cioè nel senso
ma penso che Francesco, se non fosse intervenuta la pioggia, sarebbe cresciuto anche il numero delle persone, perché probabilmente la gente magari un po' nei loro programmi, qualcuno era stato via, poi magari tornava. La pioggia naturalmente ha chiuso un po' tutto, ha chiuso la festa in, tra virgolette, in un brutto modo. Sarebbe stato secondo me un crescendo, ecco, di
anche tu hai visto che è una festa culturale, cioè proprio della cultura veneta, cioè nel senso che proprio si ricorda le nostre origini. Non c'è stato di politico, non c'è stato assolutamente niente, come hai visto anche sul palco nessun politico ha parlato, hanno fatto solo gli organizzatori, e si è fatta solo cultura. Eppure un evento in cui partecipano 20.000 persone, stanno gli organizzatori, 15.000 stanno i giornali, è un evento che per i mass media non esiste.
Il fatto secondo me più importante, Francesco, è questo, è che nonostante quelle tradizioni in certo senso siano state abbandonate, perché i sistemi di vita che abbiamo oggi moderni insomma non prevedono più insomma l'utilizzo di certe tecniche, di certi sistemi, di certe tradizioni, però io ho capito che loro hanno ancora una loro saggezza, hanno una loro certo. vitalità. Basta solo avvicinarsi, riscoprire, stare un po' là, è proprio la festa dello stare insieme, quel modo insomma di stare vicino a quella
è una festa comunitaria.
Ecco, riscoprire queste radici, anche se io nella mia mentalità non le vedo certo come un modo per disorganizzare la realtà sociale o la nostra realtà, ma per un legarsi anche assieme. Cioè, per esempio a me piacerebbe anche vedere, non so, uno stand da una parte dove vedo anche magari la tradizione del mondo musulmano, la tradizione del mondo ebraico, la tradizione, non so, dei cimbri, la tradizione dei lombardi, cioè che si aprisse questa festa, capito?
Cioè, ma guarda che la chiesa, cioè, guarda, io non posso parlare per Raise Venete, però conoscendo bene Raise Venete e Patrick e Davide, che sono gli organizzatori, loro non hanno mai chiuso nessuno, cioè ma anche perché ti dico, io ho parlato con tantissime persone, guarda che c'era gente anche di altre regioni che è venuta a vedere la festa, perché io ho parlato con gente che è venuta da Bologna, con gente che è venuta da Milano a vedere la festa, dal Friuli, cioè proprio di conseguenza.
Perché ogni popolo viene dalle sue origini, dalle sue tradizioni, dalla sua cultura.
Sì, ma se...
e nessuno insomma è chiesto di rinnegare le proprie origini.
Molte persone si vergognano del loro passato, delle loro origini, e invece per me è importante ricordare che ci sono delle origini che sono antichissime, cioè il fatto che noi che ricordiamo, ad esempio, anche il fatto che noi ricordiamo Reitia, quando mai, che è una divinità importantissima, che sto facendo degli studi anche archeologici, dicono è una divinità caratteristica perché insegna a scrivere e nei suoi tempi si insegna proprio l'arte dello scrivere. Eppure è una divinità che non è presente in nessun testo, non sono presenti neanche le divinità maggiori, perché se tu vai nelle scuole forse Giove viene citato, poi basta. Cioè, ti dico, sono più presenti i vari santi, tipo il Sant'Antonio che ha ucciso milioni di persone, che ha dato il suo contributo allo sterminio degli albigesi e dei catari, è ricordato. Ma quello che ha a che fare, ad esempio, con l'identità del territorio in cui viviamo viene completamente omesso, insomma.
Beh, oddio, Francesco, se questo fa parte delle nostre antiche tradizioni, forse le più passate nel tempo, eccetera, anche queste non si devono negare. Io mi ricordo, per esempio, non tanti anni fa, quando ero piccolo, in un certo senso si vivevano ancora certi riti nelle campagne, riti, tra virgolette, che io definirei pagani, nel senso che spesse volte la Chiesa li condannava, si voleva assolutamente far tramontare quelle usanze, eccetera, anche se però la gente si è dimostrata tenace e dura e li ha conservati, li ha un po' modificati, e forse là è la bellezza della cosa, vedere proprio come nel tempo purtroppo tutto cambia e agli anni che siamo arrivati adesso.
Io parlavo anche delle anguane, ma esempio le anguane sono sopravvissute delle feste delle anguane fino agli anni 50, addirittura, cioè ci sono documentazioni che fino agli anni 50 si faceva ancora la festa dedicata alle anguane.
Sì.
Eppure, siccome dava fastidio, anche le anguane sono sparite dal folklore, dal ricordo.
Sì. Ma la forza forse di quei riti e di quelle culture stava proprio nel fatto che la gente e le varie generazioni le tramandava con una certa forza, cioè non era facile che la gente si staccasse e rinegasse quelle loro insomma antiche origini, quei loro insomma riti, tra virgolette, e la credenza in tante cose, in tanti riti, in tanti modi di fare i riti, eccetera, si è poi secondo me mescolata con la credenza cristiana, con la fede cristiana.
Sì, il famoso Sant'Antonio Abate, quello col porcello, appunto, cioè, quello anche ultimamente è uscito appunto un libro fatto dai cattolici, si chiama Le bugie della Chiesa, e dice Sant'Antonio Abate non c'entra niente con il porcello, col maiale. Mm. In realtà quello era Reitia, era una divinità che proteggeva gli animali, e di conseguenza, siccome non si poteva cancellare le divinità che proteggevano gli animali o che proteggevano gli animali selvaggi tipo la Diana, si è inventato un Sant'Antonio Abate che andava sempre in compagnia col porcello. Infatti, se tu ti ricordi, nelle stalle era sempre presente il santino di Sant'Antonio Abate con il fianco il maiale, ed era considerato il protettore, ad esempio, degli animali. In realtà adesso loro l'hanno messo, sì, l'abbiamo fatto perché non riuscivamo a scardinare il culto di divinità che proteggevano gli animali, e ci siamo inventati un santo che faceva la stessa funzione, insomma.
Va bene, dai.
Bene.
Ti ringrazio. Ciao.
Ciao Marco. Se io ricordo i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole intervenire. Allora, anche la scuola ha toccato la possibilità di affrontare una tematica. Noi come pagani diciamo che la scienza conferma quello che noi pagani sosteniamo da sempre, conosciamo da sempre. Prendo un articolo del Corriere della Sera che dice: le emozioni aiutano il cervello a ragionare meglio. Un esperimento fatto in ospedale di Milano ha sottoposto un gruppo di uomini e donne a un controllo delle attività cerebrali e visto che le emozioni danno questo contributo a migliorare. Dice: fotografata la mente, risultati migliori quando si attiva l'emisfero destro, quello della socialità. Noi non avevamo la necessità di una scoperta scientifica perché noi sappiamo che le emozioni, soprattutto se sono emozioni positive, danno sempre un grande contributo all'animo delle persone. Sì, pronto? Benissimo, questo è un ascoltatore che non riesce neanche a parlare e a comunicare, non sappiamo cosa abbia da dire, va benissimo, può anche richiamare. Allora, di conseguenza, cosa significa? Significa che proprio avere delle emozioni positive, perché certo le emozioni o le violenze o le sofferenze non lo sono, danno la possibilità a ogni singolo individuo, a ogni persona, di avere una capacità di ragionare meglio. Di conseguenza, il non uberare la mente, il pensiero, di pensieri tristi, di peccati come fanno i monoteisti, permette alle persone di affrontare meglio l'esistenza, di affrontare meglio la loro vita e di conseguenza gli permette anche di sviluppare la loro capacità di vivere all'interno della società e di meglio organizzare la loro esistenza. Ma all'interno sempre di questa scoperta ne abbiamo sempre un'altra scoperta che chi ha a che fare con le mitologie, con le conoscenze, anche con le metodi di cura alternativi comprende benissimo. Dice: il dolore è come te lo aspetti. E questa scoperta, questa ennesima scoperta che i fisici fanno, che i medici fanno, dice che la sofferenza è anche condizionata dal fatto di avere una mente predisposta o che esagera la sofferenza. Dice l'articolo della Repubblica: la sofferenza del corpo non è solo frutto di stimoli fisici dolorosi, ma anche un prodotto della mente. Quindi più ci si aspettiamo di sentirla, più l'avvertiamo intensamente. E questa è stata fatta appunto in un dipartimento di neurobiologia di alcune università americane. E come vedete, anche l'affrontare con animo diverso. Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Sì.
Sto ascoltando non da tanto su trasmissione con un
sì.
Con chi parlo? Con Francesco.
Francesco, sì.
Mi sembra.
Sì.
E lei ha una cultura come del paganesimo?
Dimmi cosa volevi sapere.
No, io volevo sapere queste religioni, come sono? Io sono cristiana. E lei ha parlato anche che i cristiani hanno bugie in tasca.
Sono la menzogna codificata al cristianesimo, la menzogna.
Sì, è vero, tante bugie.
No, è un'unica grande bugia. Dalla prima all'ultima parola ogni monoteismo è bugia, è menzogna. Dal fatto stesso di affermare che esiste un Dio creatore che è alla base della loro religione.
E lei che mi sembra che ha detto che è la dea.
No, io ho molte divinità, molte divinità. Io sono politeista, di conseguenza ho molte divinità, maschili, femminili, animali.
Tutto genere.
Sì.
Oh. E secondo lei, dopo la morte, cosa vede lei? La sua religione cosa vede?
Dopo la morte, scusa, cosa ti interessa cosa c'è dopo la morte?
Mi interessa sapere che siccome che la nostra religione, che anch'io ho trovato molte bugie, Io penso con tutto quello che ho pregato tantissimo e la mia conclusione è questa: che la vita continua tramite i figli, tramite i valori.
Sì, questa è una possibilità della vita di continuare. Questo
per
esiste.
Me è questo, non c'è uno che risuscita nei figli.
Uno continua nei figli, la vita continua anche in molte altre cose.
Come le piante, per esempio, continuano le piante si tagliano e però i semi rinascono.
Sì.
e noi siamo semi, che siamo come le semi.
Allora vedi che il problema non è cosa c'è dopo la morte, ma quello che avviene nella vita, perché a te interessa che continui la vita, non che continui la morte. Se tu, cioè, se tu dissi io continuo con la fitta dei figli, col fatto che ci sono persone che discendono da me, significa che alla morte è un problema secondario, l'importante è come si vive.
Continuare.
Sì, è come si vive, cioè come vivi, come continui a vivere.
Ma vedi, signore...
No, dammi pure del tuo, chiamami pure Francesco, senza problemi.
No, ma vado a parlare così.
Ma va bene.
Ma guardi, allora, con il mondo che andiamo avanti adesso, che mi sembra sempre peggio...
Sì.
Come si può ritornare, come lei dice?
Beh, allora, esistono due cose. L'importante è se dici che il mondo va peggio e non essere noi che stiamo nel peggio o nel dare il nostro contributo al peggio. Significa che noi dobbiamo essere diversi da quelli che fanno il peggio. Se noi facciamo questo, facciamo il nostro compito, realizziamo un qualcosa, e se gli altri poi vogliono fare il peggio, va bene, facciamo in modo che non ci possano danneggiare. Se gli altri lo vogliono codificare, facciamo in maniera tale che la nostra testimonianza, la nostra vita, dimostri che esiste un modo diverso di vivere.
Ma come si fa a farsi ascoltare?
Ma mica devi convincere gli altri, cioè nel senso...
Ma non convincere, manca, ti guardano, ridono. Se tu sei io che guardi anche ad aiutare la gente, oppure tante altre cose...
Ma il problema non è aiutare gli altri, il problema è essere...
Aiutare, insomma, di no... Ha capito, aiutare, non aiutare psicologicamente, magari quando si parla si guarda... Ma non puoi nominare.
Ma guarda, una persona che ha bisogno di aiuto te lo fa capire, cioè nel senso che noi non dobbiamo avere la presunzione che dobbiamo sempre distribuire del bene o distribuire un aiuto.
Logico, perché siamo
noi possiamo aiutare solo le persone che vogliono essere aiutate. Di conseguenza puoi aiutare una persona quando questa persona ti invia dei segnali. Prima di tutto noi dovremmo essere attenti verso il mondo, verso la realtà e verso le persone, perché logicamente una persona noi potremmo essere di sostegno, ma se il suo animo è piegato, è spezzato, sicuramente non avrà la possibilità di uscirne. Perciò, e poi la nostra vita non è fatta da quella di aiutare gli altri, la nostra vita è fatta da quella di realizzare noi stessi. Se poi abbiamo la fortuna, l'occasione, la possibilità di aiutarli, bene, facciamolo, però non dobbiamo porci nell'animo del servire gli altri, ma noi dobbiamo fare la nostra esistenza senza avere obblighi, senza sentirsi in dovere di fare qualcosa per gli altri. Facciamo qualcosa per noi stessi. Se noi facciamo molto per noi stessi, è come facessimo moltissimo per gli altri, perché se noi viviamo felici, se noi viviamo assecondati, soddisfatti, sicuramente la nostra vita sarà ben diversa e verso gli altri potremo essere migliori.
Guardi, signore, ma siamo due categorie. Per esempio, c'è il grande signore che Cristo sta sempre bene e degli altri non ne frega niente e va sempre avanti con le sue idee. E il povero, cosa fa il povero allora?
Vabbè, il povero...
Questo, perché lei si parla, però il povero che proprio ha bisogno...
Allora, se tu sei cosciente che qualcuno vive in povertà e purtroppo esistono persone che vivono in povertà, allora non risolvi certamente niente se tu aiuti un singolo povero, perché la povertà ci sarà sempre. Se tu la povertà la vedi e purtroppo la povertà c'è, devi fare in modo di cercare di cancellare, di eliminare o di impedire che la povertà prosegua. Perciò non è il problema di aiutare un singolo povero, ma è di modificare completamente la società affinché non ci sia più povertà. Questo è un lavoro più grande che certe volte ti dice: io concentrerò la mia energia non nell'aiutare il singolo povero, ma per impedire che i meccanismi di povertà si ripetino e proseguino. Perciò è un lavoro impegnativo. Uno fa questo che è più importante. Cioè, se tu... un povero lo aiuti adesso, ci saranno altri 1000 poveri che non potrai aiutare.
Quando tu pensa così? Sì. Anch'io immagino questo, però...
Allora dai, se tu vuoi, se a te piace, se a te interessa, puoi benissimo indirizzare le tue energie nel cercare di rimuovere, di spostare gli elementi che portano alla povertà. È un lavoro titanico, però lo fai. Cioè...
Sai, io non posso, perché ci vuole le persone... più grandi.
No, ognuno può fare le cose, non esistono persone che sono migliori di noi. Noi facciamo quello che noi dobbiamo fare, quello che sentiamo giusto. E questo è essenziale.
Ma io vedo una disperazione, proprio rimango tanto tanto male questa gente, perché guarda che quelle persone alte non sentono niente per le piccole, anzi le immagino di più. E questo è quello che...
Ma vedi, noi non dobbiamo preoccuparci che esiste gente cattiva o gente malvagia. Noi dobbiamo preoccuparci di non essere cattivi e malvagi noi stessi.
Noi.
E soprattutto se a noi la cattiveria e la malvagità non piace, dobbiamo fare in maniera che, di creare una società, una cultura, un pensiero in cui non ci sia la cattiveria e la malvagità. Cerchiamo di cambiare noi stessi, la nostra esistenza, e agiamo, combattiamo per il bello, per il vero, per il giusto.
Bene, lei l'ammiro, speriamo che anche noi ci arriviamo questi...
Sì, sì, ma non mi devi ammirare, l'importante è che tu faccia le cose che senti, cioè l'importante è che la tua sensibilità ci sia, che la tua attenzione per la realtà, per quello che ti attorno, sia sempre aperta, e se vedi un qualcosa che non ti piace, dai il tuo contributo, cioè un piccolo atto di coerenza, non dire... Non conta niente, non ha significato, non ha importanza, no, anche un piccolo atto ti permette di cambiare le cose.
Sì, questo sì, lei ha ragione su queste cose. E la ringrazio.
Niente,
figurati. Sull'ascolto.
Grazie, ciao.
Buonanotte.
Ciao, ciao.
Sì, appunto l'importante è sempre questo, cioè se esistono condizioni, ambienti, significati in cui esistono problemi, noi dobbiamo avere la capacità di dire di non permettere che queste cose continuino, perciò dobbiamo lavorare proprio su le realtà, sugli schemi, sui meccanismi che portano a questo, altrimenti il nostro sforzo sarà vano e lasceremo agli altri questo lavoro. Sì, pronto?
Pronto, Francesco?
Sì, ciao.
Sono Giustino.
Ciao.
Ho appena sentito, oggi non ho la libertà vigilata, oggi ho tutta la giornata piena.
Bene.
Sono d'accordo di quel che te... Di quel che lei, signore, posso darti del
tuo? No, dammi del tuo, chiamami Francesco.
Vai, sono d'accordo. Non bisogna preoccuparsi di tante cose.
Sì.
Basta essere noi stessi, di essere onesti, sinceri e non falsi profeti. Dico bene, Francesco?
Sì, ma soprattutto fare le cose che noi...
Soprattutto
quello che noi sentiamo giusto, che vediamo ingiusto, saperlo distinguere.
E dire il giusto... E esprimere il giusto, ma non essere falsi profeti, perché se si guardiamo intorno, Francesco...
Ma più che altro non essere profeti, ma essere se stessi.
Se stessi, e essere soprattutto onesti.
Sì.
Francesco, ho ascoltato, mi trema il cuore, sono imbarazzato.
Figura per una roba del genere.
Niente. Sono d'accordo,
Bene.
Oggi non ho come si dice, la libertà vigilata, ma ho la giornata, forse sarà la mia giornata di ferie. Francesco, vai così che vai bene.
Grazie.
Quando posso,
bene.
Come posso, vai in Mosca, io rispondo, però ascolto sempre con rispetto, dignità e simpatia.
Bene, grazie.
Francesco... Hai il nome di mio marito, è memoroso,
Sì.
Voglio il divorzio. Ciao,
ciao, ciao, ciao,
ciao.
Grazie all'ascoltatrice. Bene, allora ricordo sempre i numeri telefonici 049 700 700 e 049 700 838, appunto per chi vuole intervenire. Sì, pronto?
Ciao Francesco, mi chiamo Claudio.
Ciao.
Volevo chiederti una cosa. Aspetta che dico di... Mi senti per telefono?
Sì, ti sento.
Ok, adesso ti sento anch'io. Una domanda, dunque, paganesimo, giusto? Si
sì.
Può dire così. Allora, considerate più di un dio?
Sì.
Dicevi anche il fuoco, no? Mi sembra.
Qualsiasi cosa che esiste è una divinità.
Ok. Questa è la domanda. Allora, l'insieme di tutte queste divinità?
Sì.
Date, diciamo, tra virgolette, un nome anche a questo?
Come l'insieme? Esiste un panteo, esiste una comunità, esiste un paese, esiste un villaggio, un villaggio ha le sue vie, ha le sue case, ha le sue abitazioni, ha le sue finestre. Sì, beh, esiste un qualcosa che le raggruppa.
Esatto,
può essere
esatto.
Il Monte Olimpo, può essere il Pantheon nel senso fisico del termine, o la definizione del Pantheon che dice che racchiude le divinità.
Quindi diciamo l'insieme di tutto che... Possiamo definire, non so, la Terra, comunque un insieme di forze. Quindi
beh, la Terra è un'altra divinità, che vive con un'altra divinità.
Tutto separato, tra virgolette separato, nel senso che ognuno è a sé, però...
No, ognuno interagisce con le altre.
Ok, quindi c'è anche nella visione pagana un tutto, diciamo, no?
Ma un tutto cosa significa un tutto?
Noi, cioè... nel senso che, non so, come il corpo umano, cioè ogni parte ha la sua funzione, però... è funzionale a un tutto. Capito?
Ma vedi, un corpo umano è già, allora, esiste, allora, il corpo umano è già una cosa, ma è fatto da molte cose, che molte volte hanno delle volontà ben diverse.
Sì, però portate a uno scopo unico, credo, no?
No, assolutamente no. Perché ad esempio tu puoi provare un desiderio e la tua coscienza dice che questo desiderio non ti piace, la tua cultura, perciò sono già due realtà che sono all'interno del tuo stesso corpo che si manifestano con le volontà contrarie.
Nel senso, parlando in senso fisico, ogni organo...
Ti faccio un esempio molto semplice. Il tuo occhio può vedere ad esempio una rivista pornografica su una ridicola, ti viene voglia ad esempio di comprarla, però la tua cultura ti dice di non comprarla perché ti vergogni. Eppure sono due atteggiamenti contrari che convivono nella stessa persona e nello stesso momento. Sì. Perciò questo tutto cosa significa? È soltanto la materia è la base di tutto, ma la materia non avendo coscienza fornisce il materiale. L'importante sono le volontà che sono dentro questa materia, ma queste sono volontà indipendenti e separate. Anche a te potrebbe piacerti l'acqua, però non puoi fare il pesce perché devi respirare. Però l'acqua ti piace moltissimo, faresti il pesce, però non puoi farlo perché il tuo fisico, eppure il tuo desiderio non può essere appagato dalla tua condizione fisica.
Quindi ogni, diciamo che la visione appunto pagana è ogni divinità è separata insomma dalle altre.
Sì, no, ma ogni divinità è un insieme di divinità, perché tanto per dire, Zeus è una divinità potentissima, la mettono a capo di un pantheon. Però quando ad esempio si innamora di una donna, non può usare la sua potenza, ma deve trasformarsi, si può trasformare in un cigno, in una pioggia d'oro, in un toro. Eppure lui è il dio, è il vertice del pantheon, potrebbe tutto. Eppure lui, sapendo che ha a che fare con un'altra volontà, cosa fa? Lui stesso si trasforma, diventa toro, diventa pioggia d'oro, diventa cigno, quando potrebbe usare la sua potenza? No, perché si rende conto che ha a che fare con un'altra divinità e deve trovare l'intesa con questa divinità. Di conseguenza Zeus diventa un cigno, perché questo cigno gli permette di avere una forma che lo rende piacevole.
Più umile.
Più umile, che lo rende piacevole alla persona che desidera. Anche lui, come vedi, è una divinità che in realtà conserva molte altre divinità, molti comportamenti, molte trasformazioni. Perciò non è un unico, è un qualcosa che in quel momento è assieme. D'altronde, sai, noi abbiamo dei sensi e questi sensi hanno una loro dimensione, una loro capacità, eppure interagiscono con altre realtà. Perciò, il tutto, è la base, ma non avendo volontà, non avendo coscienza, che problema si pone? È il materiale inerte che viene trasformato in molte cose. L'importante è la volontà che è presente.
Questo Zeus, no? Che dici che è l'ente, la divinità più forte, quindi introduci un discorso che c'è anche un po' di gerarchia, anche
Apollo è un dio forte, violento, potente, astuto, eppure quando va a inseguire la ninfa Daphne, lei vuole sfuggire a quello che Apollo gli ha programmato per lei e si trasforma in qualcos'altro e sfugge ad Apollo. La stessa cosa, ad esempio, Pan significa tutto, insegue la ninfa Siringa, non accetta il programma che ha per lei da parte di Pan e diventa una canna. E Pan, invece di abbracciare quello che desidera, si ritrova un gruppo di canne nel suo braccio. Perciò, come vedi, anche le divinità, pur essendo potenti, avendo potere e possibilità, non possono tutto di fronte ad altre volontà che sono coscienti.
Convivono la stessa...
Sì, devono sempre interagire, cioè nel senso che non esiste una divinità assoluta che può fare tutto quello che vuole, ma che è sempre legata ed è sempre conscia che esistono altre divinità. E d'altronde il nostro stesso corpo dice questo. Perché ad esempio, prendi ad esempio gli asceti cristiani che fanno il digiuno, però non possono digiunare per sempre perché lo stomaco sicuramente alla fine si lamenta e alla fine li porterebbero alla morte per fame. Perciò, come vedi, pur essendo un tutto chiamato persona, in realtà la persona non è potente su qualsiasi cosa, perché se tu non mangi, tu potresti fare una scelta culturale di digiunare, in realtà alla fine ti porteresti alla morte, la tua cancellazione. Potresti anche non respirare, eppure i tuoi polmoni a un certo punto richiedono aria. Il tuo cervello chiederebbe l'impulso ai polmoni di respirare. Eppure tu sei una persona, tu sei uno, in realtà no, non sei neanche uno, perché ci sono molte cose che hanno una loro volontà, perché il tuo cuore ha una sua volontà, una sua dinamica. Le persone che muoiono di infarto avevano voglia di vivere, ma in realtà il loro cuore cessa. E come vedi, la loro volontà, per quanto potrebbe di vivere, non ce la fa con un organo che non funziona più. Perciò, cioè, stiamo attenti a parlare di questo tutto, di questo
sì,
uno.
Sì, infatti volevo capire un attimo sì. la visione della pagana su questo.
Sì.
Ma quando parli di tutti questi dei, Apollo, Zeus, sono cose... Adesso cerco di capire perché sono un po' ignorante in materia, nel senso sono cose che ci sono nell'aria o fanno parte dell'essere umano?
Esistono, allora, le divinità che io parlo esistono veramente e ci sono veramente. Non sono fantasie, non sono mie illusioni, non sono mie... cercare di spiegarmi.
Sì, sì, sì.
Cioè, esistono veramente e ci sono fisicamente attorno a noi. Come noi esistiamo, esiste Pan, esiste Giove, esiste Apollo. Esistono le ninfe.
In un altro, nel senso in un mondo non visibile, diciamo...
Esistono qui, no, ci sono attorno a te. Mentre che se tu non te ne accorgi, loro si manifestano in qualche altra maniera, cioè si fanno presenti con qualche astuzia, con qualche furbizia, ma anche se tu fai finta di non vederle, loro ti vedono, perciò sanno benissimo che se tu cerchi di sfuggire a loro, però loro cercheranno sempre di richiamare in qualche modo la tua attenzione. Perché devono vivere con te e vogliono vivere con te e sanno che devono vivere con te. Tu le puoi anche trascurare, ma loro faranno di tutto affinché tu non ti dimentichi di loro.
Sempre presenti?
Sì, sì, sono sempre presenti in ogni momento, ce ne sono migliaia attorno a noi, ci sono amiche, e l'importante è che noi siamo consci e le sappiamo vedere, percepire, intuire.
Sono specie di forze, insomma, che esistono in natura e tutto.
Possono essere forze, ma sono anche qualcosa di concreto, hanno un corpo, hanno un corpo, hanno un desiderio, amano il loro corpo, cioè amano il nostro corpo perché dà sensazioni, perché anche loro amano come noi le sensazioni, dato che il nostro corpo con tutti quanti i sensi è collegato a questo della sensazione.
Esiste anche un dio della musica?
Vabbè, Apollo è uno dei dio della musica, ma esiste anche chi lo sfida, come il satiro Marsia, che sfida Apollo, ma esistono anche Pan, è un dio della musica, cioè se sono infinite melodie, infinite musiche, non esiste un unico dio.
Va bene, dai.
Bene.
Ti ringrazio.
Ciao.
Di fronte appunto è sempre da pensare che è meglio evitare il concetto di uno.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Francesco, ciao Ivano, ciao. Come stai tu, bene?
Bene, sì.
Appena arrivava a Bassan, sto traendo i tuoi libri, sei Ivano, so te sei, di Michel Onfray, Trattato di Ateologia.
Di?
Ateologia.
Sì, ne ho sentito parlare.
Bibbia né Corano, 200.000 copie vendute in Francia, appena arrivata stamattina.
Sì, beh, sai che si può essere però atei soltanto all'interno della visione cristiana, cioè nel senso all'interno del monoteismo si può essere atei, l'ateismo è un compagno di strada del monoteismo.
Sì, comunque è abbastanza... Aspetta, adesso ti dico... Dio non è affatto morto, non è...
Vabbè, il Dio dei cristiani è morto e sepolto.
No. I tre principali monoteismi, animati dalla stessa pulsione di morte, condividono i identici disprezzi, l'odio per la ragione, l'intelligenza e l'odio per la libertà, l'odio di tutti i libri in nome di uno solo, l'odio della vita, l'odio della sessualità delle donne, del piacere, l'odio del femminile, l'odio del corpo, dei desideri, delle pulsioni, e al loro posto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam difendono, due punti, la fede e la credenza, l'obbedienza e la sottomissione, il gusto della morte e la passione per l'aldilà, l'angelo asessuato e la castità, la verginità, la fedeltà e la monogamia, la sposa e la madre, l'anima e lo spirito, vale a dire la crocifissione della vita e la celebrazione del nulla. Dopo va avanti, qua perché c'è una striscioolina che è qui a sede, che mette 200.000 copie.
Sì.
Dopo un nuovo breviario, in un nuovo breviario irreligioso, un ritratto al vetriolo degli orrori teologici, una lettura rinfrescante per i liberi pensatori insoddisfatti del comunismo imperante. Questo libro provoca, qua vede, un po' al lettore la gioia di avere nuove frecce al proprio arco, e mescola citazioni erudite senza mai sfiorare la pedanteria. In ogni sua pagina soffia un vento di insubordinazione radicale. L'Umanité, qua è scritto. Dopo l'IR, dopo dire il libro, la rivista L'IR dice: un genio dell'ateismo, questo libro sarà un balsamo per chi crede che la religione sia una debolezza e che esiste un'unica trinità, l'uomo, la materia e la ragione. Decostruire i monoteismi, smontare le teocrazie, nozioni chiave di Michel Onfray per guarire la nevrosi, tra virgolette, infantile dell'umanità, Liberation. Ecco, questa qua è la presentazione.
E come sempre, comunque.
Stamattina non sapevo neanche perché sono da sopra, perché avevo autore.
No, ma ne aveva parlato di questo trattato questa mattina Claudio Nalesso, non so se l'avevi sentito.
Sì, ma dovevo prendere la biografia di Thomas Mann, che a me piace, no?
Sì.
E guarda caso, ho visto appunto, è arrivato stamattina e era lì.
No, ma io so che questa mattina, sentendo la segna stampa che ha fatto Claudio, so che ha letto un articoletto proprio anche su questo libro, non sapevo che fosse già uscito in Italia, però come vedi anche questo qua se la deve prendere con i monoteismi, perché i monoteismi sono i più pericolosi per la vita.
Esatto, il monoteismo, sì, esatto, contro il monoteismo, cioè è logico
e
che
l'ateismo, il problema.
L'ateismo è un ismo anche quello, cioè è... diciamo, non è un paganesimo, capisci?
Sì, ma d'altronde.
D'altronde però è una cosa positiva, è un libro così.
Sì, no, ma difatti anche soprattutto quando si tratta di demolire il monoteismo è la cosa più importante.
Sì, esatto, infatti è stata una bella presentazione.
Sì.
Poi è uscito, non so se Claudio ha parlato, mi sembra, di Il Vangelo Segreto di Tommaso, che l'hanno trovato... questi
sì, rotoli di Nag Hammadi.
Segreto, sì, è di Hélène Pagès, mi sembra. Hélène Pagès.
Sì, beh, comunque adesso sai, di questo dei rotoli, di vari rotoli trovati, sono ormai un argomento di pubblicazioni editoriali continue.
Hélène Pagès, Il Vangelo Segreto di Marco, indagine sul libro più scandaloso del cristianesimo, delle origini, della Mondadori, anche questo. I detti segreti di Tommaso, una testimonianza della vita e della parola di Gesù, ingiustamente condannata all'oblio. Ecco, questo qua è di Hélène Pagès.
Sì.
Sarebbe, vediamo.
Comunque il libro che hai detto è tratto via teologia della casa editrice, scusa?
Quello di prima che ti ho detto?
Sì.
Della Fazi.
Ah, della Fazi.
Della
Fazi è una buona casa editrice, perché pubblica parecchio interessante.
E sì. Della Pagès, Mondadori. Hélène Pagès è docente di Princeton University, è tra i massimi storici viventi del cristianesimo, delle origini, e autrice di numerosi studi che sono valsi prestigiosi riconoscimenti, tra cui il National Book Award e il National Book Critics Circus Award. Sono stati tradotti in molte lingue, da Mondadori ha pubblicato i Vangeli Gnostici, Adamo, Eva e il serpente nel 90, Satana e i suoi angeli.
Perfetto, grazie per le indicazioni biografiche.
Ecco, questo qua, so ben arrivare, vale,
sì.
Speriamo a giappare questo telefono.
Sei riuscito proprio quasi in chiusura.
Sono riuscito in chiusura, sono in macchina proprio in fretta, perché va a essere trenesa. Speriamo a arrivare, capito?
Perfetto,
va bene.
Grazie Ivano.
Ciao.
D'altronde appunto con Ivano stavamo parlando qua del pericolo del monoteismo, ma purtroppo non posso più dare via la telefonata perché siamo ormai addirittura d'arrivo. Il monoteismo, ricordiamo sempre che è violenza, distruzione, imposizione, sofferenza. Tutti noi abbiamo davanti in questi giorni le immagini di quello che è successo a New Orleans, in Louisiana. Bene, questo che è un dramma per milioni di persone è visto con allegria e contentezza sia dall'Islam sia dai cristiani. Come vedete, i monoteisti sono sempre contenti delle sofferenze degli altri. Leggo dal Corriere della Sera. New Orleans sarebbe stata scelta perché è la città del peccato. Su questo punto concordano anche i fondamentalisti cristiani. Feste pagane, cliniche abortiste, sesso, gioco e alcol sono tra le spiegazioni di Bill Shank, capo dell'associazione Nuova Alleanza, una chiesa fondamentalista cristiana della Louisiana, per la tragedia del tifone Caterina. Aperte virgolette, Dio nella sua misericordia ha sentenziato il reverendo Shank, ha voluto semplicemente fare pulizia di tutto ciò e ora possiamo ricominciare di nuovo. È tempo che i cristiani combattano il peccato se non vogliamo che Dio ci punisca di nuovo per la nostra debolezza. Chiuse virgolette. Questo è un reverendo di una chiesa cristiana che fa queste affermazioni. Come vedete, loro prendono qualsiasi cosa che porta sofferenza e la attribuiscono giustamente a Dio, perché il Dio dei cristiani, il Dio di tutti i monoteisti, è sempre un Dio violento che porta sofferenza, violenza e imposizione. Ma quello che c'è da preoccuparsi è che, ispirati da una simile visione pericolosa, infelice, cattiva, malvagia, farebbero qualsiasi cosa. E quando dicono questi cristiani, con questa frase che è uguale per tutti quanti i monoteismi, è tempo che i cristiani combattono il peccato se non vogliono che Dio ci punisca di nuovo per la nostra debolezza, sono disposti a fare questo in tutte le maniere. Sono disposti a usare qualsiasi violenza, qualsiasi imposizione, qualsiasi cosa. E pensate che logicamente questi sono cristiani, non sono fondamentalisti di qualche religione monoteistica del Medio Oriente come l'Islam o l'ebraismo. Perciò la nuova inquisizione che anche i cristiani vogliono costruire, vogliono fare, sono pronti ad applicarla, sono pronti appunto a utilizzarla. Di fronte alla sofferenza di migliaia di persone, di fronte alla morte di, si parla già che il comune di New Orleans ha ordinato 25.000 sacchi per mettersi dentro i morti, questi cristiani sono contenti di questa sofferenza, sono contenti che sono morte le persone. Perché? Perché erano dei peccatori. Benissimo. Allora pensate che loro dicono, visto che Dio uccide le persone perché non uccide i peccatori, anche i cristiani devono fare la stessa cosa e di conseguenza i peccatori andranno uccisi. E allora si daranno da fare sicuramente per utilizzare i roghi, per utilizzare la nuova inquisizione. E allora io dico alle persone, se volete evitare questo, cercate di essere coscienti, cercate di combattere il monoteismo, cercate di salvare e difendere la vostra esistenza. E ricordatevi che ogni monoteismo, che sia islamico, cristiano, cattolico, ebreo, è sempre pericoloso per la vita. Ci sentiamo più tardi dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.